Runtime Radio presenta Tecnopills, il flusso di coscienza digitale per colpa di... Ma no, dai, stavolta diciamolo per bene, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è una trasmissione del network Runtime Radio, la Radio Geek. Ci trovate su runtimeradio.it e sull'app, e se non ci cercate, se non ci volete bene, siete dei... malandrini.
Buongiorno carissimi amici del Rantolo della Mattina. Allora, oggi è una puntata speciale per due motivi. Motivo numero A: non è una puntata che risponde alla domanda che mi ha fatto Simone. Prima o poi le domande che farà Simone, che ha fatto Simone, finiranno, lui ne farà delle altre, ma secondo me, conoscendo il mio ritmo, i miei ritmi, finirò per essere più veloce io di quanto lui, lo sarà lui. Anche se non è che lo faccio vedere tutte le mattine sto coso. Secondo, è una puntata speciale perché voglio fare anche un derivato di questa, di questo video, che vado a finire nel mio podcast. Uno potrebbe dire: minchia, basta fare sperimentazioni, avete rotto i coyotes. La realtà non è che facciamo sperimentazioni, cioè dire che facciamo sperimentazioni è una grandissima bugia che io e Simone Pizzi ci inventiamo per giustificare il fatto che facciamo un po' quel cazzo che ci pare. La realtà è che finché qualcuno non ci paga seriamente, e va bene Patreon, va bene l'advertising, eccetera, 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 ma finché qualcuno non ci dà del grano vero per produrre contenuti, noi facciamo quel cazzo che ci pare, proprio violentemente e bruttamente. Anzi, adesso mi metto gli occhiali perché ho troppi occhiali in questi giorni, si sta dormendo poco a casa mia. E, per cui, facendo un po' quel cavolo che ci pare, facciamo un po' quel cavolo che ci pare. Di conseguenza, dato che quello che volevo dire stamattina pensavo che sarebbe stato interessante sia in video che in audio, questa puntata va in duplice copia. Non solo, se tu mi stai vedendo in video capisci di cosa sto parlando, se tu mi stai ascoltando in audio e voglio fare che sia tutto proprio plain, voglio dirti che tutte le mattine, o quasi tutte le mattine, un po' essenzialmente quando ci gira sul canale Twitch, che io chiamo Twitch, di Runtime Radio, esce questo video di circa 10 minuti, che secondo me oggi durerà qualcosina di più, che si chiama The Morning Rant, cioè le lamentele della mattina da Alex Raccuglia. Per cui, se vuoi vedermi in video, non credo che cambi moltissimo, secondo me l'approccio è molto più libero. Ho deciso di praticamente non fare tagli, se non quando dico delle cose assurde o quando mi interrompono per una telefonata o quando, come l'altro giorno, mi hanno quasi investito. Per cui non ho interrotto il flusso, ma ho messo un beep perché veramente ho detto delle cose che mi sarei pentito a posteriore. Grazie Simone di avermi corretto. Allora, dicevamo, questa è una puntata, se mi ascoltate in podcast, di Tecnopills, che va anche in video su Twitch. Se mi ascoltate in video su Twitch, è una puntata che va anche in podcast su Tecnopills, che è il mio podcast. Non credo che ci sia necessità di aggiungere altro, per cui adesso sono già passati 2 minuti e 47 secondi e non ho ancora detto assolutamente niente, per cui facciamo che iniziamo la puntata vera e propria. Allora, oggi è il 16-17, vedi anche il giorno, cioè, l'automobile non mi dà, martedì 17 maggio, va bene, martedì 17 maggio. Questo significa che 12 giorni fa esattamente uscì la mia ultima applicazione, che è Bitmark Pro. Ne ho parlato ampiamente per almeno una dozzina di ore, più o meno, nel mio podcast. Se non avete mai sentito il mio podcast, fregatevene. È un'applicazione che io vendo per macOS da usare come companion app con Final Cut Pro. Se vi interessa qualcosa, da qualche parte metterò la URL, che però è anche facile da ricordare, è ulti.media/bpro, b come Bari, pro come professionale, ok? Poi vi rimanda a Bitmark Pro, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, non è che sto qui a raccontarvi di cosa si tratta, di cos'è, cioè, nel senso, non ha assolutamente tanto senso che ve lo spieghi. Va che belle flare. Va che belle flare, mamma mia, girare queste cose dal vivo non le faremo bene così. Però, domanda fondamentale, nel senso, sono passati 12 giorni, non ancora 2 settimane, però mi sento stamattina di fare una sorta di bilancio, nel senso, com'è andato, come sta andando questo lancio? Che secondo me siete tutti lì a dirlo: no, Raccuglia, facci sapere se sei diventato ricche oppure no. La risposta è che sta andando meno bene del lancio di Bitmark 2, ma nel complesso sono abbastanza soddisfatto. E uno potrebbe dire: spiegaci, dacci delle cifre, dacci dei numeri. Allora, il lancio è avvenuto un po' più a scaglioni del solito, perché negli anni scorsi, proprio il giorno del lancio, c'erano dei momenti, questo qui davanti cosa vuol fare? C'erano dei momenti topici, nel senso, cioè il giorno del lancio c'era un po' di battage, e facciamo passare la sciura, e la cosa, una delle cose più importanti è che usciva un articolo, spesso volentieri scrivo io, su fcp.co, che è il portale più importante di Final Cut. Quest'anno l'uscita dell'articolo è arrivata circa una settimana dopo, e il numero di copie vendute è decisamente inferiore rispetto a quelle di Meat Park 2, ma ho alzato il prezzo perché se consideriamo questa, adesso sto facendo con le dita una cosa grande 2 cm, la dimensione di Bitmark X, cioè la prima versione, e questa, sto facendo con le dita una cosa lunga 7-8 cm, la dimensione di Bitmark 2, Bitmark Pro è così, cioè ho allargato le braccia come se indicasse un pesce molto grosso che ho pescato. Cioè Bitmark Pro è enorme come app, e dal punto di vista di quello che fa, e dal punto di vista dell'interfaccia, e dal punto di vista dell'ambizione, e dal punto di vista delle performance, nel senso che le performance cadono un po' perché è un'app molto complessa che ho scritto intanto che stavo imparando decentemente SwiftUI, e per cui ha dei problemi di decadimento di performance se si va a fare delle certe cose. È anche vero che il computer su cui sto facendo tutti i test, cioè su cui sto facendo lo sviluppo, è un MacBook Pro del 2019 da 16 pollici i7 della Intel. E signori, è un computer di merda, perché è un computer che quando va bene, ma quando va male, va male. E uno potrebbe dire, ma non potresti farlo andare sempre bene? Che grande idea di merda, grazie. La realtà è che è un computer che soffre di thermal throttling, significa che quando si scalda un po', la circuiteria elettronica digitale della scheda mace dice, qui fa caldino, prima di fottere il processore, facciamo che rallentiamo un po' tutto. Rallentiamo un po' tutto significa vado a un decimo della velocità, spengo tutto, proprio spegni, stacca. E uno potrebbe dire, vabbè, non farlo scaldare. Purtroppo che l'ingegnerizzazione di queste macchine di merda, che deriva comunque sempre da quel grande genio di Johnny Ive, che diceva facciamole piccole, facciamole sottili, facciamole senza buchi, senza tastiera, senza un cazzo, la gente deve solo guardarle, neanche accenderle, non dico usarle, neanche accenderle. Insomma, fatto sta che sta macchina si scalda anche soltanto scorreggiando. Se io scorreggio la macchina si scalda. E andrebbe aperta, ripulita, soffiata, eccetera, cosa che però cerco di fare con l'aria compressa, ma non viene bene come vorrei. Adesso mi metterò lì, comprerò una nuova bombolette di aria compressa, perché quella che ho secondo me è un po' esaurita. Però la fin fine sta macchina si scalda e va in crash, cioè non è che va in crash, va in down. Sappiate che ieri per registrare il terzo tutorial di Bitmark Pro ci ho messo 3 ore, perché continuava a crashare l'applicazione di ScreenFlow. Alla fine registravo un minuto salvavo, non avete idea di quanti cacchio di file abbia salvati adesso sull'hard disk. Vabbè, per cui le performance sono un po' relative, perché dovrei capire come si comporta con un computer meno stronzo. Magari oggi lo provo in ufficio sul Mac Mini M1, ma sti grandissimi cazzi. Vabbè, insomma, tutte queste cose qui. Come sta andando la vendita? Come ho detto, il numero di copie è decisamente, sensibilmente inferiore, ma il prezzo è aumentato. Cosa significa il prezzo aumentato? Allora, il prezzo di vendita di Bitmark 2 al lancio era di 9,99, facciamo 10 euro, per poi diventare 15 dopo un mese. Mentre per Bitmark Pro il prezzo di vendita finale è di $25, cioè $24.99, è di €25, mentre durante il periodo di lancio sono €20, ma come sempre c'è la possibilità di fare l'upgrade dalla versione precedente. L'upgrade della versione precedente ai tempi di Bitmark costava 5 euro e poi diventava 7,50 euro. Adesso invece passiamo a 7,50 euro, diventerà 12,50 euro a regime. E sono abbastanza bilanciato, nel senso che sto vendendo all'incirca lo stesso numero di copie tra nuove e aggiornamenti, però ovviamente gli aggiornamenti mi fanno guadagnare quei 7,50 euro, che diventano 6,40 euro e 50 qualcosa, tolte le spese di transazione, eccetera. Mentre con il Bitmark Pro con la licenza completa, ne sto vedendo cioè, lo stesso numero circa, ma si guadagna un po' di più. Lì siamo a 18,80 se non sbaglio, se non ricordo bene, per cui stiamo bilanciando. Allora, io mi sono messo come orizzonte temporale per raggiungere il break even di questa di quanto vorrei guadagnare con quest'app a esattamente 2 anni. Cioè, mi sono detto, questa applicazione deve diventare profittevole entro 2 anni. Uno potrebbe dire, ma è tantissimo. Sì, è vero, perché sono povero, perché sono un povero scemo, perché sono un povero scemo con delle grandi limitazioni dal punto di vista del marketing e della finance. La realtà è che semplicemente mi sono detto, deve essere una cosa lunga, nel senso, io preferisco non venirmi addosso ciccia. C'è una tizia che si è rifatta le labbra a 25 anni, mi sarebbe interessante farvela vedere, ma poi diventerebbe un po' problematico dal punto di vista dei doni e dei diritti. Vabbè, insomma, mi sono dato come orizzonte temporale 2 anni, che non è una gran, cioè, nel senso, non è né tanto né poco. Bitmark 2 ha raggiunto il suo break even a 1 anno dal lancio. Se le cose vanno come stanno andando, dovrei raggiungere anche adesso, forse anche con meno di 1 anno, il break even. Però mi sono detto, è il mese di lancio, magari adesso c'è un po' più di rumore. Però devo dire che negli ultimi mesi Ultimedia sta avendo una sorta di revenue stream abbastanza continua, abbastanza costante, anzi leggermente in aumento mese dopo mese, per cui certe applicazioni che magari sono uscite 2-3 anni fa continuano a vendere. Io non è che esce l'applicazione e mi dimentico, le aggiorno sempre più o meno, però cerco sempre cioè, lo sforzo grosso si ha nella parte prima, anche perché ci sono tutta la parte di tutorial, la parte di marketing, il sito, eccetera, eccetera, che è una rottura di palle infernale da realizzare. Cioè, se io penso a quanto tempo io dedico alla programmazione, tanto così, faccio con le dita 3, 4, 5 centimetri, lo sbattimento di comunicazione è tanto così, e sto facendo con le braccia, insomma, il solito gesto del pesce bello grosso. E non è una metafora sessuale, signori. Uno potrebbe dire sì, ma saranno così, però c'è un'altra applicazione tipo FCP Diet 2 che è uscita circa 1 anno e mezzo fa e ha raggiunto nei giorni scorsi il suo break even. Mi ero posto un certo tetto, secondo me avrei potuto anche alzare un pochettino il tetto, però vabbè, diciamo che è un'applicazione che continua a vendere perché fa una cosa abbastanza utile per cui la gente se la compra. Ci sono applicazioni che ho sviluppato che non raggiungeranno mai il break even perché sono particolari, magari non sono utili, magari ho scelto il prezzo, anzi sicuramente ho scelto il prezzo sbagliato, magari non le ho comunicate bene, magari non ho capito come comunicarle, non ho capito come posizionarle, e per cui c'è un po' di... le applicazioni che vanno bene tirano quelle che vanno male. Qualcuno potrebbe pensare, il solito dilemma, il solito bilanciamento 80-20, nel senso che il 20% di quello che fai, il 20% delle app che fai produce l'80% del reddito. Sì, probabilmente è anche vero. È un po' difficile per me fare analisi perché... analisi, madonna, santa raccuglia. È un po' difficile per me fare analisi perché ci sono alcune app che... anzi, la maggior parte delle mie app va dentro dei bundle, che sono delle raccolte, nel senso, se tu ti compri questa serie di applicazioni che vanno, sono tutte all'incirca nella stessa categoria, di solito risparmi qualcosa dal 25 al 55% che acquistandole separate. E per me è difficile fare il conto di quanto influenzi, cioè potrebbe essere facile se avessi un Excelone, ma in realtà uso un'app che mi sono scritto io, che non ha tutte queste feature, per cui magari c'è un bundle che fino adesso ha fatto una cifra consistente, probabilmente trainato da 2 o 3 applicazioni, e probabilmente in queste 2 o 3 applicazioni, una è quella principale tipo Bitmark 2, che ha trainato la maggior parte delle revenue di questa app, per cui diciamo che il break even dovrebbe derivare anche da quella, dal bundle, dai vari bundle in cui è dentro, però non riesco a fare i conti, per cui per adesso mi tengo i bundle come se fossero delle cose extra e considero le singole applicazioni, il break even delle singole applicazioni come a sé stante. Ragazzi, lo so che dovrei fare delle analisi più sensate, sto pensando seriamente a un'applicazione nuova per contare soldi, che gestisca tutte queste cose, gestisca gli ordini, gestisca gli sconti personali, eccetera, 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 però non è non è una di quelle cose che arriverà prima del 2023, secondo me. Sono 2 anni che la voglio fare, 2 anni che dico adesso la faccio, però mi sono detto facciamo qualcosa che potrebbe avere più revenue di un'applicazione per iOS che non si cagherebbe nessuno. Allora, se le cose vanno come vanno adesso, questo mese potrebbe diventare il secondo mese come revenue da quando esiste la mia attività. E se l'anno andasse come sta andando adesso, che palle! Quest'anno sarebbe l'anno migliore da quando esiste la mia attività, cioè tra 3-4 anni, diciamo. Ovvio che i primi mesi dell'anno sono più positivi e poi c'è il calo estivo. Luglio, agosto, settembre sono mesi abbastanza poveri. L'anno scorso ho ritirato su l'anno, devo dire, nel colpo di coda finale con la Black Friday Week. Però diciamo che mi va bene un anno su 3. Non so perché, non so cosa sbaglio a comunicare, non so. Fatto sta che adesso è così, e sono contento, ma non contentissimo. E mi ero detto, se in questo mese supero una certa soglia, che era una soglia altissima, l'avevo riconosciuto, allora mi sarei comprato un MacBook Pro da 16 pollici con M1 Pro, e se avessi superato questa soglia di altri 1000 euro mi sarei comprato l'M1 Max, che secondo me è la macchina ideale per quello che faccio io, per sviluppare, per fare video, eccetera, eccetera, eccetera. Non ho raggiunto questi livelli, li avrei raggiunti se contassi anche il lavoro esterno, perché nei mesi scorsi ho fatto un sacco di lavoro extra e devo dire che mi è andata anche abbastanza bene. Ma mi ero detto, raggiungiamoli solo con questo, solo con questa, con questa, con questa fetta delle mie entrate. Non l'ho raggiunta, è un po' come se mi fossi per certi versi autosabotato, sì, ma non mi ero detto. Allora, una parte di me dice il computer che ho adesso va abbastanza bene. No, non è vero, non va abbastanza, insomma ha dei grossi limiti. Ma così è, e me lo tengo, e non ho intenzione di, siccome ci sono storie lunghe con questo computer che hanno a che vedere col fatto che è stato acquistato erroneamente, secondo me, dalla mia azienda, su indicazioni giuste, però che hanno eseguito nel modo sbagliato. E fatto sta che a questo punto me lo devo tenere, e la prossima macchina sarà una macchina che mi prenderò io, gestendomela io in toto. E scusate questi rantoli, ma fa parte dei rantoli della mattina. E siccome voglio essere indipendente, voglio anche giustificarmi il fatto che mi prendo una macchina del genere. Se tutti i mesi andassero come aprile dal punto di vista del mio terzo lavoro, subito, cioè nel senso, sarebbe stato assolutamente ripagata la cosa. A maggio il terzo lavoro è arrivato a zero, ma ci sta, ci sono mesi di alta e mesi di bassa. Devo anche un certo punto giustificare certe cose. In America ti dicono, e anche alcuni miei amici dicono, sì, ok, prendilo, che se ti fa stare bene, se lavori meglio, ma soprattutto se ti fa stare bene a livello di testa, prendilo. Mia moglie stessa ha detto, vabbè, se ti devi prenderlo, prendilo. Una parte di me dice, mi compro il mini, però, cioè mi compro il minimo M1, che ha dei vantaggio è che non si scalda mai e di conseguenza va avanti sempre allo stesso livello. Lo svantaggio è che la RAM è poca, per cui non riuscirei a gestire un sacco di cose complicate. Oggi voglio lavorare in ufficio sul mini M1 per vedere un pochettino di metterlo alla frusta con tante app aperte contemporaneamente. Fino adesso non sono ancora riuscito a metterlo alla frusta tanto, tranne quando abbiamo usato quella macchina in 2 col multi-user, cioè nel senso un utente aperto e un utente aperto in background, e lì veramente l'avevo vista seduta, però per adesso va bene. Dal punto di vista della compilazione, cioè fare build di Xcode, è una macchina che ancora adesso dalla birra a tutti i Mac che abbia mai avuto, però sul video non ho ancora mai spinto al massimo. Vabbè, insomma, me ne fregherà niente di tutto questo. Sono passati 18 minuti e questa volta non vi ho detto niente di particolare, se non rantolare di quello che sta succedendo. La realtà è che sto ancora cercando di capire cosa succede, cosa accadrà, e sto vivendo adesso la mia azienda, nella mia seconda attività, Multipunto Media, in maniera molto imprenditoriale, ma dal punto di vista di, aperte virgolette, è una lotta continua, chiusere virgolette. Cioè, ogni giorno devo inventarmi qualcosa per comunicare. E devo dire la verità, mi piace l'idea di fare dei tutorial, perché almeno sono dei contenuti veri, seri, forti, e non è pubblicità. Cioè, nel senso, è pubblicità nascosta, nel senso, io ti faccio vedere come è facile fare qualcosa, come è anche bello fare qualcosa con le mie app, ti spiego come funzionano e di conseguenza è un invoglio a usarle, eccetera, eccetera, eccetera. Ma allo stesso tempo è uno sbattimento da realizzare. Sarebbe figo se Alex Raccuglia riuscisse a fare un tutorial alla settimana di qualsiasi cosa, delle varie app che fa, perché comunque se fai un tutorial di una tua app, poi dopo comunque c'è un minimo di indotto, ce l'hai, minimo, eh. Il problema è realizzare tutorial per due motivi principali. Motivo principale numero A è che ho bisogno di tranquillità e preparazione. Cioè, preparare un tutorial vuol dire fare tutto quello che fai nel tutorial prima, prevedendo i vari edge cases, prevedendo i vari, insomma, problemi che si possono verificare, e farti una sorta di scaletta perlomeno mentale, cosa che comunque ci vuole un po' di tempo a fare. Secondo luogo, avere il tempo per farlo tranquillo. Io li faccio a casa davanti al computer, perché in ufficio non potrei farli, cioè sarebbe folle, nel senso, fai un tutorial intanto che stai lavorando. Cazzo, mi hanno sbagliato strada, vaffanculo, porca puttana volante, mi ero dimenticato sta cosa, cazzo volante peloso, ma se io girassi questo me ne sbattessi le palle, sì, dai, vaffanculo, non si è accorto nessuno. Per cui ho bisogno anche di tempo in casa, per cui di solito potrei farlo o la sera o nel weekend. La sera è un casino, perché alla fine, tra ora che torno a casa, eccetera, eccetera, ceno, si fanno le 9:30-10, e a quel punto sono veramente stanco o non ho voglia e nel weekend tendenzialmente aiuto mia moglie a fare diverse cose, sto un po' con mia moglie perché non stiamo tantissimo insieme, perché abbiamo un sacco di orari strani, per cui per me fare un tutorial è veramente difficile. Devo prendere una sorta di appuntamento, quindi dire: Miki, oggi dalle 3 alle 5 sto facendo il tutorial. Lei, devo dire che ha abbastanza capito questa cosa qua, mi lascia stare, ma non perché sennò moglie rompe i coglioni, perché veramente vogliamo fare cose insieme, o anche sistemare casa, per cui è anche un po' un casino. A volte nel weekend registriamo le puntate del podcast, del vino lo porto io, per cui ale, altra roba. Terza cosa, che è la cosa più difficile, è che i tutorial li faccio in inglese, e il mio inglese è terribile, nel senso, io come dico sempre, se tu mi sbatti in una terra straniera dove qualcuno parla inglese, sopravvivo, mangio, bevo, dormo, cago, ok, cagare fa sempre comodo, cioè ripeto, comunque sopravvivo. Intavolare una discussione tranquilla, sì, spiegare fluentemente le cose è un po' più complicato per me, lo riconosco, cioè cazzo sono una merda, non merdissima, ma merda, nel senso, se dalla scala da 1 a 10 mi do un 4 e tutti mi dicono: ma sei meglio di me? Sì, perché a te ti do 3. Nel senso, nessuno di noi è sufficiente. In Italia l'inglese si parla poco e male, perché abbiamo questa anche piacevole abitudine di doppiare qualsiasi cosa, tradurre in italiano qualsiasi cosa autarchicamente, per cui qualsiasi film è doppiato, qualsiasi cosa è doppiata, i videogiochi sono doppiati, si ascolta la musica in italiano, che è terribile, però vabbè. I giovani d'oggi che ascoltano musica senza tanti problemi, globalizzazionamente parlando, hanno molti meno problemi di noi. Guardano i film in lingua originale perché di sì, allora diciamo che è molto più facile per loro. Per noi che abbiamo quasi 50 anni è un casino, non è una giustificazione, è uno spiegare perché sono così, non mi giustifico, ma non è una scusante, è un dato di fatto. E fare tutorial in inglese è a volte difficile, perché a volte fai le cose e non ti viene la frase, a volte proprio, cioè, non hai neanche voglia di parlare, è talmente faticoso che è finito, cioè dopo un blocco di 10-15 minuti di registrazione, mamma mia, sei proprio lì che sono in affanno, ho bisogno di stare in silenzio, è terribile. Se potessi fare in italiano sarebbe molto più veloce e molto più comodo. Una volta ho provato a fare in italiano, trascrivere l'italiano, tradurre l'inglese e rispiegare in inglese, è talmente uno sbatto, cioè non è uno sbatto dal punto di vista della testa, nel senso non ne esco distrutto, affaticato, come se lo facessi direttamente in inglese. Scusate se volgo lo sguardo a sinistra, ma era anche giusto volgere lo sguardo a sinistra. Non è però, nel senso, lo sbattimento di prendere il girato, montarlo, fare la trascrizione, tradurre la trascrizione anche con i metodi automatici, controllare la traduzione della trascrizione, rispicherarlo e montarlo spicherato su, cioè, no, diventa troppo complicato, e di conseguenza facciamolo direttamente in inglese, con the pennies on the table, e si attaccano al cazzo gli amici anglosassoni, vaffanculo. Cioè, mi spiace per voi, mi spiace per me, perché questa è una cosa che serve essenzialmente al mio businesso, ma raga, uno sono e ho un certo numero di ore nella vita. Un po' di gente mi chiede: come fai tu a fare tutte queste cose? La realtà è che le faccio tutte male, tutte male. Questa non è la sindrome dell'impostore, altra cosa che aggiungiamo. La sindrome dell'impostore è quando uno pensa di non valere quanto vale. Però appena uno dice sindrome dell'impostore, sta valutando il fatto che si valuta peggio di quello che pensa di essere. Per cui è comunque, si dà comunque una valutazione positiva. Io non ho la sindrome dell'impostore, io sono proprio una merda, e credo di essere abbastanza obiettivo in questo, perché confronto i risultati, nel senso, numericamente parlando, e se anche non li confrontassi numericamente parlando, c'è un grosso vincolo, un grosso limite della mia esistenza, che è data dal fatto che per qualche motivo che io non conosco, che non capisco, ma è così, ho delle soft skill di merda, per cui sono fottutamente antipatico, umanamente scostante. Poi mi dicono che sono empatico, è vero, però sono molto fastidioso, ho una scorza abbastanza respingente, e sto iniziando anche a sbattermi nel cazzo di questa cosa qui, per cui è terrificante sta cosa, e di conseguenza a me sembra di dover fare molto più fatica per fare certe cose, perché metto il mio impegno in aree che non ha senso, in cui non ha senso andare. Cioè, alla fine dicono tutti: i soldi veri inizi a farli quando fai fare il tuo lavoro a qualcun altro e tu coordini, tu gestisci. Figa, non ci riesco. Figa, non ci riesco proprio, è un grosso limite. E se tu che mi stai guardando, cioè, non dovrei neanche mettere questa cosa qua, ma tanto è un esperimento, e sono anche abbastanza convinto che questa dimensione di questi video per Twitch e l'audio per Tecnopills sia talmente una cosa risibile che non ci sono potenziali partner di lavoro tra chi mi ascolta. Se ci sono, sappiate che comunque tecnicamente ho il mio perché. Va bene, dai. Per oggi ho detto tutto, mi sono dilungato non troppo, troppissimo, 27 minuti e 19 secondi di blateramento, che diventeranno 27 minuti e 19, perché non ho voglia di tagliare niente. Che altro aggiungere a tutto questo? Allora, non credo che se tu mi stai guardando via Twitch, da qualche parte sotto sopra ci deve essere un pulsante che dice mi piace, oppure iscriviti, sottoscriviti, sottometiti, non so come funziona Twitch, non me ne frega un cavolo. Perché, non perché sono boomer, ma perché non mi sono ancora impegnato. Mi impegnerò appunto, tanto che sta roba qui la farò in diretta prima o poi. Per cui, se c'è un modo per diventare amico di Runtime su Twitch, che da qualche parte attorno a questa schermata puoi cliccare, cliccaci. Se sarebbe una cosa figa per ricevere del feedback, nel senso, se hai dei commenti da fare, fammeli. Abbiamo un gruppo Telegram, che è telegram.me/technopillsriot, oppure t.me/technopillsriot, che è il gruppo di discussione dei podcast tecnici di Runtime. Se no, se vuoi commentare direttamente qui, non so se ci sono i commenti indifferiti su Twitch, o se questa roba è un derivato e va su YouTube, ancora meglio. Altrimenti, non ne ho la più pallida idea, trova il modo di contattarmi, e viva la figa, ok? Per dire, viva la vita. E se no, è stato bello, sono qui al Settimo Milanese, adesso ragazzi ho parlato anche troppo, vorrei parlare ancora, ma mi fa male la gola, e vi auguro una buona giornata, una buona visione e un buon ascolto di quel che verrà. Ciaone!
Avete ascoltato Tecnopills, il flusso di coscienza digitale di Alex Raccuglia. Se vi piace quello che facciamo o anche se non vi piace, trovate il modo di contattarci su runtimeradio.it e salutarci per bene. E se ci date delle stelline, noi saremo sempre molto contenti e soddisfatti di voi, ma soprattutto di noi stessi.
This podcast is edited with producer. Discover more at altimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.